Nella celebrazione di oggi sento molto molto prezioso non essere da solo. E la grande grazia di trovarmi nel pensiero e nel cuore la presenza di Dio. Che mi impedisce di governare da solo la barca della mia vita. E gli sono grato per come fin dal principio interviene e mi guida, mi ammonisce per guidarmi. Rivela il mio peccato perché io possa pentire. E però non sono solo. Nella parola evangelica di oggi questo mi è sembrato in qualche modo il tema determinante. Bisogna che qualcuno ci aiuti. E dico qualcuno perché qualche volta è il Signore con la sua presenza, nel pensiero, nel sentimento, nella memoria. E molte volte invece sono dei fratelli, delle sorelle. Ma è molto importante non essere da soli. E quindi ho sentito bene prepararmi alla liturgia di oggi, adesso entrarci, non da solo, bisognoso d'aiuto, affezionato all'invocazione, vieni a salvarmi, che con una certa eleganza, se volete, mi ricorda tutto il mio peccato e peraltro nella strada dove lui mi sta venendo incontro. Chiedere perdono quindi oggi mi sembra soprattutto di non avere sempre bisogno di lui. E molte volte la mia solitudine non vuole. Anche quando penso a qualcuno di voi, ricordo qualcuno di voi, bisogna che ci sia anche lui. È una condizione per me fondamentale, perché lui vede con un certo sguardo, prende per mano, con un certo cuore, e sempre è misericordioso.
Un po' capito, inizio del testo di stasera, questo riferimento ad alcuni, non serve di preciso per esempio, i cani, i suoi, gli alcuni, questi alcuni si sono speso, che sono i soggetti della parabola. Poi nel tempo questi alcuni siamo alcuni tutti, uno può chiarsi fuori, alcuni, questi alcuni possiamo tutti. Quindi, nonostante sia fatto un'operazione un po' di diplomazia, non so se cosa è diplomazia, però in questo modo ci vedete tutti. Se uno si vuole d'accordo, io non ci sono, c'è qualcuno, quindi può essere, anche io posso essere, anzi, sono anch'io. Perché questo ministero del Senato, questa solitudine, questo dice di se stesso, quindi rimane solo. Questo solo può avere il suo appoggio, sulla possibilità di seguirti, però in caso il suo parlare è farsi stesso. E quindi questo farsi stesso è per sé un errore, perché uno conosce se stesso, non si conosce un altro, quindi è mai possibilità di essere ripreso, anche confortato, aiutato, sostenuto insieme a questo popolo.
Ma mi sembra che anche questo passo ricada nei passi che fanno scandalo, perché ancora una volta si fa una valutazione, si esprime un giudizio di giustizia laddove di per sé non ci sarebbe giustizia. Anche Paolo dice che gli ingiusti non vedranno il regno di Dio, quindi a noi piace sempre questa figura del pubblicano, no? Don Giuseppe ce l'ha talmente ben inquadrata negli anni che ci viene facile stare dalla sua parte, però secondo le regole del buon senso, che è una parola che oggi va molto di moda, non è una persona apprezzabile, perché fa un brutto mestiere, è uno sfruttatore, insomma non è una brava persona e forse ha la consapevolezza anche di non esserlo, insomma, no? Sta molto ridotto, insomma, non si mette in... L'altro ci è subito antipatico perché invece l'altro che invece è una brava persona, perché è vero che fa delle cose buone, ci è subito antipatico perché, insomma, si mette piuttosto in mostra. Però, insomma, questa giustizia ingiusta di Dio continua in tutti questi episodi a tormentarci un po'. Perché, adesso da quando poi la Paola Zecconi ha scritto il suo libro su questa giustizia riparativa, insomma qui non c'è nessuno di condannato nell'immediato, ma insomma nel giudizio finale capovolge di nuovo tutto, perché verrebbe da dire, beh, comoda, se la ha fatto tanti di quei guai e adesso se la cava pentendosi. E invece è proprio sufficiente questo, pentendosi e viene giustificato.
Io per la prima volta mi sono accorto che c'è una espressione ripetuta due volte che è un po' particolare. Quando l'italiano dice gli altri, dice che disprezzano gli altri, e poi dopo ancora ripete non sono come gli altri uomini. Ma in realtà non c'è l'aggettivo altri, c'è un aggettivo che vuol dire quelli che restano, i rimanenti. E quindi questo qui, la psicologia di quest'uomo è c'è lui e poi tutto il resto del mondo, però il resto proprio, quasi lo scarto, insomma, ha una così alta concezione di sé che gli altri sono quelli che restano, insomma. E quindi fa impressione il fatto che non si senta parte, ecco, dell'umanità, proprio questa cesura totale con tutti gli altri.
Ma ci sono due aggettivi che mi sono sembrati molto importanti. Non so se sono aggettivi, perché non so l'italiano io, però forse il primo è un sostantivo. Quando parla dei giusti, versetto 9 dice che questi avevano l'intima presunzione di essere giusti, e invece alla fine del pubblicano si dice che torna a casa sua giustificato. Allora mi sembrava importante questa differenza di queste due parole che sembrano uguali, però la prima è giusto e l'altra è giustificato. Allora mi è venuta in mente quella felice colpa. Ecco, è chiaro che uno che è giusto non può essere giustificato, perché è come se avesse tutto dentro di sé. Invece l'altro, che è un peccatore, ha questa grazia, insomma, questo dono di ricevere la giustizia, quindi di venire giustificato.
Ma ho pensato che sarebbe interessante sapere, ma il Vangelo non ce lo dice, se questo pubblicano il giorno dopo continuava a lavorare, di nuovo tornava al Tempio, oppure se il giorno dopo non procedeva più, ecco, col suo lavoro. Ecco, sarebbe interessante, perché lui ha la consapevolezza del peccato. Ecco, e non si sa però se questo peccato è relativo al lavoro o al suo cuore al di là del lavoro. Ecco. E quindi lui si sente peccatore, ma non è ben chiaro, secondo me, almeno, ecco, a che cosa si riferisce il suo peccato. Ecco, perché se non è dipendente dal lavoro, allora appunto la faccenda diventa interessante per tutti. Ecco. Quindi io istintivamente a me viene da pensare che ogni giorno questa richiesta di perdono vada comunque fatta, ecco, al di là di quello che uno fa o non fa, ecco, perché questa richiesta riconosce in sé il fatto di essere ingiusto.
No, quest'uomo dice, diciamo come dice, insomma, tutto l'elenco di quello che fa, come fa. Davo la decima di tutto quello che possiedo, di tutto quanto guadagno, non so, insomma, delle mie vite, insomma, mi ha colpito, perché mi sembra proprio che metta un accento ecco, su tutto quello che ha. Sembra quasi appunto una persona che basta a se stessa, insomma, proseguo appunto quello che dice la legge, ecco, mi ha fatto venire in mente il figlio maggiore, ecco, della parabola che abbiamo da poco letto, quando dice al padre nella sua maestà non ha trasgredito il tuo comando, che questo fa delle cose, cioè questa persona fa quello che dice la legge, se osserva tutti i precetti. E, insomma, questa parola di questo guadagno, insomma, di questo di quanto possiede, insomma, è presente nella lettera, nel libro degli Atti, nel ritrovero che Pietro fa a Simone il Mago, e quando gli dice possa andare in rovina tutto il tuo denaro perché ha pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. E poi mi è venuto in mente anche il passo del Vangelo quando il Signore dice non sappia alla tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché il Padre vede nel segreto e il Padre che vede nel segreto appunto ti compenserà.
Io vedevo che a cominciare dal tuo versetto che sottolinea in una specie di contemporaneità in alcuni che sono presuntuosi e che disprezzano gli altri. Come se le due cose fossero in qualche modo, e comunque vengono descritte così anche dopo, perché guarda caso quello che disprezza gli altri è il fariseo, perché la sua preghiera è tutta basata sul confronto con gli altri, non ha qualcosa da dire di sé. Dal confronto con gli altri dice però che lui è giusto. E quindi questo è un elemento, non so, il fatto che le due cose stiano insieme, perché ha una certa importanza perché segue anche questo vedere negli altri, questo giudizio soprattutto morale che dà sugli altri. E poi arriva il pubblicano che non dice niente praticamente, se non questa preghiera a Dio, però insomma, chiaramente arriva fin lì, alle soglie del Tempio, forse non entra neanche, ma si rivolge e dice sinteticamente: sono peccatore. Io ho pensato, anche se non c'è scritto, che siccome il fariseo fa tutti quegli esempi, ho potevano benissimo, poteva benissimo lui vederlo con il suo occhio acuto, vederlo nel momento di carne, cioè poteva dire così, sono ingiusto, sono adultero, sono, anche, insomma, comunque tutta quella serie di cose che sono delle cose concrete anche che non c'entrano col lavoro e poi soprattutto sono pubblicate, perché l'altro quando fa l'elenco delle cose dice anche che lui non è un pubblicano, non ci sono solo dei peccati di cui mancanzi. Quindi il pubblicano arriva lì e ci presenta un uomo distrutto dalla consapevolezza del suo globale peccato, però c'aveva tante cose dentro per me. E però appunto mi colpisce che ci va lì al tempio, le soglie del tempio si rivolge a Dio con questa invocazione, e quindi è un uomo che è consapevole, è molto consapevole della sua situazione, ma non è pentito. Questo è un discorso che non viene fuori, come se nella persona fosse molto possibile avere la grande consapevolezza della situazione che lui non riesce a muovere, che è peccato e presenta a Dio questo. Ecco, sì, la cosa scandalosa è che va a casa di tutti i fatti. Questa è effettivamente la cosa che uno dice, beh, allora non c'è più religione.
Per me il problema più delicato di questa parola è stato quello della solitudine. Impressionante la sfilza di cose che lui dice non sono, sono, faccio. Invece l'altro prende questo suo amico, che è il Signore, e gli dice aiutami. Col tempo questa cosa dentro di me è cresciuta. Sempre di più, grazie a Dio, ho sentito anche l'importanza sacramentale della confessione, alla quale cerco di avvicinarmi in questo modo. Come lui si dice che abbia detto al Signore, abbi compassione. Ho visto anche in modo crescente una cosa molto bella, cioè intanto questa confidenza anche tra persone giovani. E poi la possibilità di una fraternità semplice e profonda. Visto questa possibilità, diciamo così, della confessione dei peccati anche tra gli sposi. Certamente rispetto all'ortodossia tradizionale del sacramento della riconciliazione io non avverto una commozione speciale sul segreto. La cosa che mi sembra più importante è appunto quella di poter fare assegnamento e quindi non sempre penso che sia la confessione come sacramento, ma penso proprio anche alla profondità di quelle relazioni e quindi certamente anche alla vita sponsale, colpisce molto una cosa che trovo molto, con l'impressione di trovarla sempre di più, cioè che sono delle persone sposate che si confessano. Non è che dicono dammi la soluzione, non credo, però hanno portato la confidenza della loro vita in questo aiuto. Tra l'altro qualche volta mi capita con persone che invece negano la confessione dei peccati. E però con cautela, ma io incoraggio la possibilità. Anche perché qualche, come dice, però lui o lei non è che mi può dare il perdono. Beh, dico no, non lo so, quello sacramentale no, però può assumere quello che tu le confessi, che ti confessi. E quindi lo sento sempre di più come una notazione preziosa per la fraternità. La fraternità cristiana, insomma. Penso che questa confidenza, no, si potrebbe dire in termini più psicologici, è importantissima. Quindi, l'inimicizia che il testo di oggi vi presenta è la solitudine. E la solitudine che può essere anche il fatto che ognuno si considera un cassetto chiuso. Mentre invece mi sembra che faccia parte della comunione fraterna. Il fatto che io ti affido la mia povertà, la mia miseria. Su questo mi sembra che sia importante. Temere soprattutto la solitudine. Quindi chiudere dentro di noi, dentro la nostra coscienza, dentro la nostra vita, quello che invece avremmo, perché questo se lo dice anche il Vangelo, bisogno di affidare. Intendo così il confessare, no? Ultimamente mi ha colpito molto incontrare questo in persone non credenti, o perlomeno che si considerano non credenti. Ma dicono, ma noi abbiamo molta confidenza. E lo dicono positivamente. Per cui non vi ho detto questa è la confessione, però a partito delicato con una persona che dice di non avere la fede, poi. Però invitando a questa confidenza. È meglio non tenere chiuso. Quindi sì, il testo di oggi mi piace perché è nemico della solitudine e della chiusura. Anche noi, anche voi, i vostri figli, vi accorgete che uno che riesce a confidarsi, a confidare e a fidare, fa un cammino di liberazione molto più forte. Anche perché al rovescio mi capita che qualche volta una persona viene a confessarsi e mi viene da dire ma l'hai detto a tua madre?
detto a tuo marito. E lo faccio così, come un invito, fatti aiutare. Non stare da solo. Non stare da solo. La Chiesa antica faceva una confessione addirittura anche pubblica. E non credo che sia senza significato. Perché quando ti dico la mia povertà, la mia miseria, io mi affido a te. Chiedo la tua misericordia e la tua preghiera. Quindi per questo motivo forse mi è sembrato che il vero problema di quello mio, quello che funziona bene, il fariseo, lui continua a dire io sono. Sono questo, non sono quest'altro. Che vada a finire che poi diventa una specie di autoesaltazione, non ci deve stupire, insomma. Credo che invece chiedere al Signore la possibilità di questa confidenza non è solo per incoraggiare il sacramento della riconciliazione, ma proprio anche la possibilità di un amore che più è umile, più si avvolge della potenza dell'amore.